delle serie, chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffia hanno 20 caldi, siamo rimasti in 20 calmi, e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette, ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre.
Con le mani sporche fa le macchine, ma la sole scopre come fanno le seghe, con le mani sporche
che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto, vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche, non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker, non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon, non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato bianchina dalla super auto, come la cantina d'auto super attico, come la mia rima quando fugge l'attimo, sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo, superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Con le mani sporche fa le macchine, ma la sole scopre come fa le seghe, devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene.
Con le mani
sporche fa le macchine,
quattro minuti dopo le nove, con il professor Di Stefano che è pronto a farci stare bene in questa seconda parte del giorno delle locuste. Ha sentito come rima Caparezza?
Caparezza.
Ah, le piace Caparezza, ne invidia la capacità di rimare.
Assolutamente, invidio quasi tutto, anche i capelli di Caparezza.
Cos'è che la fa stare bene? Magari in rima, mi fa stare bene...
La rubrica Veneto.
Subito?
Beh, non so, se... è un buon modo per aprire la seconda parte, no?
Attenzione, ci fa stare bene, non mi viene niente di Veneto che faccia rima bene in questo momento, e allora, però mannaggia, non mi ha dato neanche il tempo di cercare uno... No, si fermi, visto che l'abbiamo fatto l'altra volta, cerchiamo di farlo anche questa volta, cerchiamo una sigla al volo, l'altra volta non mi ricordo nemmeno più che sigla abbiamo trovato, vediamo un po', Polenta e Baccalà può andare?
Può andare, sì.
Signori e signori, va ora in onda alle 9:05 minuti una nuova puntata della rubrica Veneto a cura del professor Andrea Di Stefano.
Se il mare fosse Toccio e i monti de Poenta, oh mamma che tocciada.
Se vuole può cantare, ne ha facoltà.
Non so se siamo sicuri che siamo in Veneto, però va bene.
Canzoni popolari venete, Polenta e Baccalà. Preferisce,
va benissimo,
preferisce
per la nostra rubrica di questa settimana.
Se no c'è Me Sogno Padova, Me Piace i Bigoli.
No, va bene per questa settimana perché parliamo di ambiente, di scandali ambientali, di danni economici.
Quindi è niente passare da Polenta e Baccalà agli scandali economici. Senta, prima che cominci il suo j'accuse settimanale nei confronti del nostro simpatico amico Veneto, non è ancora arrivata una raccomandata dei legali di Zaia per querelarlo?
No, assolutamente nulla.
No. Allora, prego, Veneto.
Credo che si paleserà.
Veneto.
Allora, Allora, il 20 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, all'inizio di questa settimana, c'è stata l'udienza preliminare a Venezia del processo penale per la vicenda dei FAS, di cui più volte si è parlato nella cronaca e dei microfoni di Radio Popolare, l'inquinamento, che è devastante inquinamento prodotto da un'azienda che si chiama Miteni, dell'area di Vicenza, che in 30 anni ha invaso il territorio e le acque potabili con questi prodotti che sono altamente cancerogeni, prodotti che vengono utilizzati prevalentemente nella lavorazione delle pelle, del pellame e dei tessuti. La vicenda è una vicenda emblematica di una totale assenza di controlli e di volontà politica, perché dal 1977 che si conoscono i problemi relativi ai FAS, quindi da quando sostanzialmente la Miteni era un'azienda riconducibile alla famiglia Marzotto, che aveva avviato le produzioni come Rinar Chimica, poi l'azienda è stata venduta al gruppo giapponese Mitsubishi e da Enichem ribattezzata Miteni. Miteni ha continuato a produrre nel comportamento assolutamente irresponsabile e criminale delle istituzioni locali, che non sono intervenute e non hanno messo nemmeno dei meccanismi di contenimento di questa contaminazione. Oggi, secondo Greenpeace, si stima che sono 800.000 gli abitanti dell'area tra Verona, Vicenza e Padova che sono soggetti all'inquinamento da FAS, e ora si fanno i conti perché bisogna arrivare alla bonifica. La Miteni nel frattempo ha chiuso, non ha un euro in cassa, perché nei vari passaggi finanziari è stato permesso a Mitsubishi di vendere a un euro, con un avviamento negativo, per 33 milioni di euro l'intera azienda a un presunto gruppo internazionale, International Chemical Investor, con sede in Lussemburgo, che ha già fatto sparire di fatto il patrimonio e le proprie risorse. E quindi sostanzialmente il dramma di questa vicenda è che, oltre ai cittadini malati che hanno già pagato e pagheranno, e alle amministrazioni pubbliche regionali che si devono far carico dei costi sanitari, per la bonifica non c'è un euro, e alla fine la bonifica la dovrà pagare chi pantalone, lo Stato nazionale, la Roma ladrona tanto decantata e denunciata dal governo regionale, per una vicenda che con Roma nulla a che fare, ma è responsabilità esclusiva della provincia di Vicenza, delle amministrazioni locali del Veneto.
E in ultima istanza, appunto, di chi è la colpa di tutto questo? Delle
amministrazioni venete.
No, ho capito, ma dica del Veneto, che chiude meglio la rubrica Veneto.
Del Veneto.
Avete ascoltato la rubrica Veneto, a cura anche oggi del professor Andrea Di Stefano. Senta, professor Di Stefano, ma visto che si trova ad Assisi, ha il coraggio di fare anche Umbria oggi, oltre a Veneto, oppure col fatto che si trova lì non le conviene?
No, possiamo farla, però non mi sono preparato, dobbiamo fare una rubrica.
Ma lei non ha paura di niente, quindi se c'è da fare Umbria fa anche Umbria, anche se sta ad Assisi.
Assolutamente.
Senta, dopo Veneto, da dove ricominciamo? Dalla regina Elisabetta oppure dagli Edgefunda?
Possiamo saltarlo, l'abbiamo già accennato, io magari ritornerei su un dato che non è stato molto preso in considerazione, cioè che questo è stato l'anno d'oro degli hedge fund, cioè dei fondi altamente speculativi, che credo sia un elemento che va segnalato, perché complessivamente siamo arrivati al massimo livello di investimenti gestiti di asset da parte appunto degli hedge fund, 3 trilioni praticamente, significa 3 mila miliardi di dollari appunto, che vengono investiti in questo settore dei fondi altamente speculativi, che più volte sono finiti nel mirino degli accusati perché responsabili in molti casi o di attacchi avvoltoi oppure di crisi finanziarie. Complessivamente I primi 20 gestori hanno generato un terzo dei profitti totali del settore, e i profitti totali sono stati nello scorso anno di 178 miliardi, è stato un anno miliardi, un anno particolarmente positivo per questi fondi, e che devono ringraziare chi, in particolare le banche centrali, perché l'enorme liquidità che è stata lasciata appunto sui mercati è stata utilizzata anche dagli hedge fund per fare speculazione borsistica, per ottenere degli ottimi risultati.
Attenzione, attenzione, perché alle 9:12 minuti oggi nel mirino fatale del professor Di Stefano non c'è solamente Veneto, ma c'è anche Palladio.
C'è il Palladio perché è arrivato questo dato che l'industria automobilistica ha bruciato più di 18 miliardi di dollari per far fronte al rally del Palladio, perché il Palladio è un metallo prezioso che viene utilizzato nelle batterie e soprattutto nei sistemi catalitici, e c'è stato una forte incremento dei prezzi. Non è chiaro se questa vicenda, cioè questo incremento dei prezzi, sia riconducibile a un problema di reale shortage, ma sembra che molto più probabilmente sia stato determinato appunto da investimenti di natura finanziaria e speculativa. Comunque dall'inizio dell'anno il palladio, che nelle marmitte, che viene utilizzato soprattutto, ma non solo, nelle marmitte delle auto a benzina, è rincarato di un ulteriore 25% e si è spinto al record di 2.577 dollari l'oncia, quindi è complessivamente un traino che poi sposta anche tutte le altre materie prime e metalli rari, materie rare che sono richieste in particolare dal settore automobilistico. C'è chi dice che si possa sostituire il palladio con il platino, ma ci vuole molto tempo, e anche sul platino non mancano ovviamente le speculazioni finanziarie.
È un po' come quando provi a sostituire la cipolla con lo scalogno quando fai il soffritto, va bene, ma non è esattamente la stessa cosa. Il palladio è il palladio, il platino è il platino, ognuno faccia un po' il suo mestiere. Torniamo per un attimo al tema del climate change, perché oggi su Repubblica c'era un articolo di allarme che arrivava dalla Finlandia, che non riesce a fare le gare di fondo, che è il suo sport nazionale, perché in Finlandia non c'è la neve. Quando non c'è la neve in Finlandia, forse un piccolo pensiero bisognerebbe farlo, ma la Finlandia, se piange oggi, potrebbe ridere domani, perché in Finlandia potremmo andare tutti quanti al mare. E questo è il risultato di un report che ci dice che, attenzione, stante il cambiamento climatico, in futuro si andrà al mare in Russia, in Finlandia, in quei posti lì,
Canada, sì, in Europa, sì.
E il report dice anche quali sono i paesi che appunto guadagneranno dal punto di vista del turismo, mentre gli altri si dedicheranno alla catastrofe.
Sì, appunto, manca la neve in Finlandia, ma manca anche nelle località sciistiche. Noi stiamo preparando un'inchiesta sull'impatto dei climate change anche sul settore full ski italiano. In tutta Europa ci si stanno interrogando su appunto gli effetti dei cambiamenti climatici, così c'è questo rapporto di McKinsey Global Institute che stima appunto quali possono essere i cambiamenti dei flussi turistici, e quindi per esempio le località turistiche dell'Europa meridionale verranno penalizzate dalle crescenti ondate di calore. Con l'aumento delle temperature nel Mediterraneo nel 2050, il volume d'acqua sulle coste di Grecia, Spagna e Italia potrebbe diminuire di oltre il 15%, e il clima di Marsiglia e Madrid potrebbe assomigliare rispettivamente a quello di Algeri e Marrakech. Quindi di fronte a questo forte disagio climatico, secondo questo report di McKinsey, ci si sposterà, i turisti potrebbero spostarsi verso il Canada, la Russia, il nord Europa, nei prossimi 3 decenni, potrebbero diventare le mete delle vacanze estive, che finora appunto erano ovviamente non particolarmente nel mirino, perché le temperature erano anche nei mesi estivi molto basse, e invece, come si è visto negli ultimi tempi, ci sono state delle fortissime delle estati con un caldo molto paragonabile a quello del Mediterraneo. La Russia potrebbe dunque registrare un aumento del 4% delle presenze, e a questo potrebbe avere degli effetti anche sul lato agricolo, perché ovviamente per per esempio il granaio russo potrebbe incrementare le produzioni per effetto di climi più caldi.
Insomma, per capirci, la vacanza alla fine del liceo dopo la maturità non si farà più a Santorini e dintorni, ma si andrà direttamente alle Lofoten. Visto che se ne deve andare, professore, prima di salutarci però le chiedo un chiarimento. Sto cercando di mettere insieme due notizie. La prima, Morgan Stanley che declassa Tesla a sell, e subito dopo Tesla che supera i 100 miliardi in borsa e vale più di Volkswagen.
Ma questo è assolutamente
normale? Si capisce?
È normale, perché il titolo è cresciuto tantissimo, appunto, e la capitalizzazione di Tesla è arrivata a superare i 100 miliardi, perché in questo momento, pensate, un titolo del Tesla vale $579, quindi è abbastanza normale che poi almeno uno degli investitori e degli analisti possa consigliare prudenza in forza di questi incrementi e quindi consigliare delle vendite per evitare di rimanere scottati se si dovesse sgonfiare la bolla con perdite molto superiori.
Si sgonfia invece in questo momento la bolla dialogica del professor Di Stefano, perché ci deve salutare. La lasciamo ai suoi convegni in terra di Assisi, ci porti un bel souvenir come sempre fa al suo ritorno da questi strabilianti viaggi. Intanto la salutiamo e tra poco mi collego io direttamente con il professor Alessandro Santoro. Arrivederci, professor Di Stefano.
Buona giornata e buon fine settimana.
A lei. Eccolo, buongiorno. Come va? Allora guarda, ti dopo le 9, il giorno delle locuste, Radio Popolare, che è un emittente che non ha segreti, scheletri nell'armadio, nulla da nascondere, tanto che manda in onda direttamente in fuori onda anche prima che lo faccia Striscia la Notizia. Collegato al telefono con noi, come già sapete, il professor Alessandro Santoro. Se la ricorda questa? Se la ricordava?
Azzardo, una roba tipo Limalla, una roba.
Tipo, bravo! Perché io me la immagino, lei che mi balla i Kajagoogoo di Too Shy Shy nei suoi anni d'oro.
Anni 80, una roba così.
Sì. Una roba così. Insomma, ho scelto un
pezzo, tra l'altro, di proporzioni gigantesche, Limalla, se ricordo bene.
Sì. Beh, poi viene la grande stagione Never Ending Story, insomma, tutto quel mondo lì. Ma io ho scelto questa mattina Too Shy dei Kajagoogoo, cercando di rinvigorirla, perché l'ho sentito un po' così, un po' mesto, e peraltro non so nemmeno di che cosa ci parla oggi, perché si è messo d'accordo direttamente col collega Di Stefano.
Sì, sì, mi sono messo d'accordo con lui, anzi per fortuna, visto che appunto non sono riuscito a sentire la prima parte della trasmissione, così non ci sovrapponiamo. E facciamo un breve riassunto delle principali notizie, diciamo così, internazionali e nazionali che riguardano il fisco di questa settimana. La più interessante sicuramente sul piano internazionale è legata alla cosiddetta GAFA Tax. La GAFA Tax, dove GAFA è acronimo che sta per Google, Amazon, Facebook e Apple.
Quella che noi comuni mortali conosciamo come Web Tax, è un'altra cosa.
Esattamente, no, è sempre lei, è la versione francese, in Francia gli hanno dato questo nome, diciamo così, e somiglia moltissimo alla Web Tax italiana, in effetti noi l'abbiamo abbastanza copiata da loro, quindi un'imposta del 3% sul fatturato realizzato, in quel caso in Francia, da queste imprese. Ne abbiamo già parlato diverse volte, con l'idea che i fatturati si vedono, diciamo così, i profitti no, perché poi vengono spostati presso altri lidi, soprattutto per quanto riguarda queste imprese, in molti casi l'Irlanda, per approfittare dell'aliquota di tassazione ridotta. La novità della settimana è il fatto che Macron, sostanzialmente minacciato da Trump di una ritorsione con maggiori dazi, anzi con l'introduzione di dazi sui vini francesi, ha deciso di trattare sostanzialmente, e quindi di non far entrare in vigore l'imposta. E una cosa simile sembra che accadrà anche in Italia, dove anche il ministro italiano, nel tentativo appunto di trovare una soluzione a livello europeo, ha ventilato la possibilità di un ritardo nell'entrata in vigore prevista per febbraio della nostra web tax. È chiaro che quindi la web tax, che è una cosa anche abbastanza contenuta come importi, come gettito previsto, sta diventando un pezzo di una partita molto più grande, che appunto è quella della politica commerciale estremamente aggressiva di Trump, e ormai Trump ha gettato la maschera, cioè difende apertamente gli interessi di queste multinazionali, che sono tutte quelle quattro che abbiamo menzionato, statunitensi, e vuole assolutamente evitare questo incremento di tassazione. Quindi vedremo come finirà, vedremo soprattutto se per una volta l'Europa riuscirà a trovare una soluzione unitaria e coerente, e non si farà invece irretire da questa strategia di Trump, che preferisce le trattative bilaterali.
E della GAFA Tax abbiamo detto.
Per quanto riguarda l'Italia, è notizia di ieri sera tardi che il famoso decreto, di cui noi abbiamo già parlato due settimane fa, un po' in anteprima, sull'estensione e sulla rimodulazione in realtà del bonus Renzi, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Quindi sostanzialmente cosa succederà? Ricordiamo innanzitutto, il bonus Renzi veniva concesso ai soli lavoratori dipendenti che avevano redditi superiori alla no tax area, quindi superiori, diciamo, 9.000 euro lordi annui, e consisteva in 80 euro al mese erogati appunto come un bonus. Questo bonus sostanzialmente si esauriva a 26.600 euro. Che cosa fa questa operazione? Allora, da un lato estende la platea, nel senso che arriveranno a godere del bonus i lavoratori dipendenti che percepiscono, secondo le indiscrezioni, fino a 40.000 euro di reddito, anche se tra 35 e 40.000 meno di 80 euro al mese. Dall'altro lato, i più poveri tra questi, quindi quelli fino a 35.000, avranno un bonus aumentato di 100 euro anziché di 80. Non è ancora chiarissimo però se verrà usato ancora lo strumento del bonus oppure se verranno aumentate le detrazioni fiscali da lavoro dipendente, il che sembra una tecnicalità, ma fino a un certo punto lo è, perché il bonus viene erogato a piedi lista, diciamo così, e quindi a prescindere se ci sono i requisiti di reddito, ma a prescindere dalle altre detrazioni a cui ha diritto il contribuente. Invece la detrazione da lavoro dipendente si cumula alle altre detrazioni, e quindi quello che può succedere è che un lavoratore, se è molto povero e ha altre detrazioni, non riesce a godere di questa detrazione a causa del famoso fenomeno dell'incapienza, no? Per cui le detrazioni non possono superare l'imposta lorda. Quindi è una tecnicalità, però poi concretamente determina chi riuscirà a prendere questi soldi in più che vengono messi sul piatto. Comincerà a luglio, costerà circa 3 miliardi e dovrebbe essere l'anticipo del piatto forte, e cioè la promessa riforma dell'IRPES.
Prof, mi scusi, mi duole intervenire perché mi sento un po' come lo spot di Rovagnati durante il film di Fellini, ma siamo già un minuto fuori tempo massimo. Sono costretto a chiederle di completare.
Completiamo l'ultima notizia, l'annosa questione delle agenzie fiscali di cui abbiamo parlato tantissime volte. Sembra in via di soluzione, ma è stata rinviata ancora la nomina e aspettiamo, perché la situazione è drammatica, come ben sanno commercialisti, tutti i contribuenti che non riescono ad avere gli atti perché l'Agenzia delle Entrate in particolare è completamente bloccata nell'attività. Vedremo se si sblocca lunedì, perché poi ci sono le elezioni di mezzo e quindi bisogna vedere come va.
Comunque per noi è perfetto, perché questo rinvio ulteriore ci consente di poter dire ne parliamo magari la prossima settimana, cosa che non avremmo potuto fare qualora fossimo stati nelle condizioni di esaurire già oggi l'argomento in sede di commento. Professor Santoro, grazie per essere stato anche oggi con noi, la saluto nel nome dei Cajagugo, di Limal, della storia infinita tutta, mi stia bene, ci sentiamo la prossima settimana.
A voi buon weekend.
Arrivederci, arrivederci. Tutti gli ascoltatori del giorno delle locuste, mentre intanto c'è un impazzimento temporaneo, chiudo velocemente perché siamo in ritardo. Ciao, buona giornata, buon weekend, alla prossima.